fare in una sintesi iconografica i personaggi di cui diremo qualcosa. Questi sono rilievi dei sovrani assiri, quello è un sovrano del IX secolo, questo è Assurbanipal, nelle famose cacce che sono dei rilievi insomma anche di grande pregio artistico naturalmente, e quello invece è un re, un piccolo re di cui diremo qualcosa, vedremo dei testi poi nel corso di questa presentazione. Io riparto, e qui come al solito ho messo le sintesi che così potete poi anche leggere se avete voglia, riparto dalla fine dell'ultimo incontro dove avevamo parlato della tarda età del bronzo, la cosiddetta età internazionale. E comunque dicevo, tanto faccio questa breve introduzione, poi vediamo di entrare nel vivo. E, la tarda età del bronzo finisce con un grande rivolgimento, siamo intorno al 1200 a.C., quelli che erano le strutture egemoniche, abbiamo parlato degli Ittiti, di Mitanni, dell'Egitto, il loro potere crolla, nel senso che gli Ittiti spariscono, Mitanni era già stato inglobato in precedenza, ma anche l'Egitto non ha più la capacità di espandersi oltre, insomma, ai suoi confini naturali, diciamo così. Questo significa che si crea un mondo nuovo, anche con altre tecnologie che sono, abbiamo parlato della scrittura fin dall'inizio, ovvero, e sono il diffondersi degli alfabeti, dell'alfabeto fenicio, insomma, sostanzialmente, e di quello aramaico ed ebraico, che praticamente sono la stessa cosa e che evolvono, insomma, poi in maniera diversa. E l'altra tecnologia fondamentale è quella del ferro, che viene a sostituire in maniera sempre più importante la tecnologia del bronzo. Questo in sintesi quello che accade, ma sul piano politico accade un cambiamento sostanziale, perché si formano tutta una serie di regni di dimensioni più piccole, che sono svincolati in questo caso dall'egemonia dei grandi regni. E qui nelle due cartine vedete la parte della Siria e del Levante settentrionale e anche Anatolia meridionale, dove del regno assiro, scusate, che dalla parte centrale della Siria via via guadagna spazi sempre più ampi, e qui vedete l'estensione massima che avremo nel fine VII secolo, l'estensione massima dell'impero assiro. Ora, questo è un fenomeno importante che si differenzia anche dagli imperi dell'epoca precedente per un fatto innanzitutto, che è la sua capacità di organizzazione amministrativa e anche la sua continuità nel tempo, al di là del fatto che nel 612 gli Assiri cadano, Ninive viene distrutta e finisce l'impero assiro. Ma facciamo una carrellata di quello che succede dopo. Ho messo anche il riferimento a Erodoto, che dà inizio a quella idea della translatio imperi, quindi dell'impero che si trasferisce a epoche successive e a regni successivi. Vedete l'impero Achemenide, quindi i persiani che allargano il dominio, però in realtà il loro centro è sempre nell'area mesopotamica, e comunque l'idea dell'impero continua. E poi Alessandro Magno, e poi i Seleucidi, i Parti, l'impero Sassanide, faccio una carrellata senza voler assolutamente entrare in queste fasi storiche, ma per darvi l'idea della continuità di questa struttura imperiale, di questa idea dell'impero, che è un punto importante, naturalmente l'impero romano d'Oriente se volete, ma anche il califfato, e per arrivare all'impero ottomano, con cui siamo effettivamente arrivati anche al mondo contemporaneo, praticamente pensiamo alla sua fine con la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale. Quindi questa idea dell'impero è un punto importante che vediamo in fondo germogliare da questo momento con l'impero assiro. Bene, ma noi, e qui ci sono, ho citato uno tra i molti studi che ci sono proprio su questo aspetto degli imperi che vengono trattati a partire dall'antichità, ma poi per arrivare anche al mondo moderno. E potremmo aprire una ampia parentesi su quello che significa oggi per noi impero, imperialismo, che non sono la stessa cosa ovviamente, ma sono aspetti che ci angosciano, direi, in questi ultimi tempi, vero? Bene, ma io non voglio occuparmi di tanto di entrare nel discorso dell'impero, se non, qui ho messo anche alcune caratteristiche, le ho lasciate in inglese come erano per pigrizia, ma anche perché so che non è un problema per voi. E mi vorrei però concentrare un po' sull'aspetto dell'impatto dell'impero sulle popolazioni che vengono coinvolte in questo organismo politico. E riprendo quindi il discorso della storia assira, a partire in realtà dal IX secolo, subito dopo la metà del IX secolo, abbiamo questo sovrano, Salmanassar III, che arriva a conquistare, dopo una resistenza, una opposizione di questo regno sulle rive dell'Eufrate, arriva a conquistarlo e a creare anche dei caposaldi in questo modo per procedere oltre l'Eufrate verso il Levante. Qui vedete un'immagine, una stele che è stata trovata proprio qui a Tel Ahmar, in cui ci sono, insomma, vari elementi anche della cultura del luogo, ma vado avanti per questioni di tempo. E qui vedete, ecco, la conquista e anche la prosecuzione delle campagne militari di questo sovrano, Salmanassar III, che rende tributari, o quantomeno tenta di ottenere il tributo da tutta una serie di regni dell'area siro-levantina. Qui vedete il suo due facce dell'obelisco nero, che è un monumento eretto appunto da Salmanassar III, in cui si alterna testo scritto e rappresentazioni, e questo, l'ho messo in particolare, è il tributo, la sottomissione del re di Jehu, il re di Israele. Uno tra i vari tributari, che però poi provvedevano anche ad allearsi tra di loro e a opporre una strenua resistenza all'avanzata degli Assiri. Ma come vedete, questa penetrazione sta iniziando e continuerà in maniera sempre più intensa e con successo nelle fasi successive. Io ne scelgo alcuno, scelgo qualche esempio, perché altrimenti sarebbe lungo e anche un po' noioso fare tutta la storia della conquista. Ho scelto questa iscrizione, che è invece l'iscrizione non di un re assiro, ma di un re di questo regno, di Samal, che, come vedete, è in una posizione importante come via di transito, perché sta tra l'Anatolia e la regione del Tauro, l'area dell'Eufrate, la valle dell'Oronte che sta qui sotto, la costa e anche i passi, qui c'è la catena della mano, i passi per andare in Cilicia, quindi in un'altra regione, insomma, con cui c'era una serie di scambi. Bene, quindi è una posizione importante e gli Assiri avevano tutto l'interesse a rendere tributario questo piccolo regno. L'iscrizione è in fenicio, Loro parlavano un dialetto aramaico, ma scrivono in fenicio perché è in fondo la lingua delle relazioni di più ampio raggio. Qui però vediamo che scrivevano anche in luvio geroglifico, non so se vedete questa parte di un'iscrizione qui sotto, e in una, tanto per tornare anche al tema, insomma, della ricchezza culturale di queste regioni. Chiaramente sono punti di transito, quindi è ovvio che ci sia anche una serie di diverse lingue e scritture. L'iscrizione è interessante perché racconta la storia del regno, dice che i suoi predecessori, ne elenca alcuni, Gabar regnò su Yaudi, che è un altro nome di questo regno di Samar, ma non realizzò nulla. Poi ce n'è un altro che non realizza nulla, mio padre, neanche lui ha fatto nulla. E poi però sono arrivato io, dice, io, Kulamua, uomo di perfezione, ciò che ho compiuto, quelli che mi hanno preceduto non l'hanno fatto. La casa di mio padre era circondata da re potenti e ciascuno allungava la sua mano come verso il boccone, ma nelle mani dei re io sono diventato come fuoco che divora la barba, come fuoco che divora la mano. Il re dei Danunim aveva potere su di me, e Danunim sono nell'area della Cilicia, ma insomma sono dei nemici evidentemente, dei rivali, ma questa è la parte importante, ma io ho assoldato contro di lui, contro il re di Danunim, ho assoldato il re d'Assiria. Quindi vediamo come le elite locali a volte trovano vantaggio nell'appoggiarsi a un esercito forte come quello degli Assiri. Quindi in qualche modo ci testimoniano anche una adesione all'impero. Continua poi la iscrizione, la leggerete voi se avete voglia, mostrando come in questo modo si crea la prosperità del regno di Samal. Ci sono altri ruoli che il re Assiro può assumere rispetto a queste componenti locali. Qui vi presento un'altra iscrizione. Questa iscrizione è invece di un re Assiro, è di un re che si chiama Adad-nirari III, e viene un po' dopo Salmanassar, questa iscrizione viene da qui, da Pazarcik, il nome moderno, è stata trovata in quest'area e è scritta in cuneiforme assiro in questo caso, e dice che è una pietra di confine che Adad-nirari, re d'Assiria, figlio di Shamsi-Adad, eccetera eccetera, e Sammur-Rammat, regina consorte, ma è la madre, infatti dice regina consorte di Shamshi-Adad, re d'Assiria, madre di Adad-nirari, che era evidentemente ancora minore. Ora cito questa storia della regina, intanto perché vediamo l'importanza anche istituzionale di una regina nel mondo assiro, e poi perché vi viene in mente qualche nome da Sammur-Rammat? Vi suggerisce qualcosa?
Semiramide.
Bravissima, Semiramide, probabilmente anche tutta la leggenda che poi è nata, vero, di Semiramide potrebbe avere a che fare con questa regina storicamente esistita e che storicamente ha avuto un ruolo importante. Bene, al di là di questo, racconta il re Assiro che in occasione di una coalizione e di una guerra, insomma, tra vari regni della regione, lui a un certo punto ha posto un confine, quindi ha stabilito lui il confine tra due regni, quindi ha fatto una specie di agito come arbitro in una contesa tra due regni. Come vedete, ancora una volta l'impero che agisce al di fuori dei suoi confini con una posizione importante di prestigio e di autorità. Nel verso si racconta che a un certo punto è arrivato il re di Damasco, si è portato via questa stele e gli Assiri l'hanno poi ripescata, per così dire, quando hanno attaccato Damasco. Quindi anche l'importanza di questi monumenti, vero, che venivano pesanti come erano, ma venivano portati via perché in fondo simboleggiavano delle cose di rilievo. Peraltro ha un valore legale effettivamente questa stele di confine. Il re di Damasco era un altro dei protagonisti di quest'epoca e effettivamente impensierisce gli Assiri a un certo punto, soprattutto quando si arriva al regno, anzi alla subito prima di questo sovrano, Tiglath-Pileser III, siamo ormai alla metà dell'VIII secolo, quindi ho fatto un secolo praticamente con questi piccoli esempi. Questi sovrani, i loro nomi, Tiglath-Pileser, Sargon, Esaraddon, Sennacherib, che citerò, lì usiamo, la forma del nome che usiamo è quella che si trova nella Bibbia, perché in assiro lui si chiamava per esempio Tukulti Apilesharra, quindi che è il suo nome insomma di trono, diciamo così, che significa il mio sostegno è il figlio delle Sharra, che è il dio Assur, che è il dio degli Assiri, insomma. Ma nella tradizione conserviamo il nome che ci è stato trasmesso dalla Bibbia. Bene, questo sovrano all'inizio del suo regno si trova in una situazione un po' difficile, minacciato da Damasco, che effettivamente sta cercando di imporsi nell'area siro-palestinese, e a nord da Urartu, che scendendo lungo le rotte invece dell'Alto Eufrate e poi dei passi del Tauro, punta anche Urartu alla Siria. Quindi ci sono anche delle coalizioni, ma che ostacolano gli Assiri, che fronteggiano gli Assiri. Tiglath-Pileser riesce a sbaragliarle con delle battaglie campali, e a questo punto inizia effettivamente un'espansione molto decisa, sia nel Levante sia anche a est. Io non mi occupo di quest'area qui, né di Babilonia, perché non finirei più. Ho scelto di concentrarmi sull'area del Levante, anche proprio per il rapporto vero con il mondo biblico. Bene, qui si descrivono insomma un po' di campagne che il sovrano compie, e scende lungo la costa, arriva praticamente fino al confine con l'Egitto. Gaza è sempre un punto cruciale in questo, dove gli Assiri cercano di fissare il loro controllo, vuoi diretto o indiretto, a volte attraverso anche dei vassalli, diciamo così. La cosa interessante è che per quest'epoca abbiamo, oltre alle iscrizioni dei sovrani, che chiaramente raccontano in maniera magniloquente, celebrativa le loro gesta, ma abbiamo anche le lettere che i vari governatori oppure funzionari di diverso tipo, insomma, mandavano in Assiria con comunicazioni su come stavano andando le cose nelle varie aree in cui operavano. E come vedremo dopo, su questo tornerò, vedremo che l'organizzazione delle conquiste diventa molto più ferrea, vorrei dire. Ma prima di arrivare a quello, vi illustro ancora l'atteggiamento di chi viene coinvolto nell'avanzata assira. E ancora una volta prendo una iscrizione di un sovrano di Samal, quel regno che abbiamo visto prima, vero? in cui si dice: sono Barrachib, figlio di Panamua, re di Samal, servo di Tiglat-Pileser, signore delle quattro parti del mondo, Tiglat-Pileser naturalmente. Per la lealtà di mio padre e per la mia lealtà, il mio signore Rachibel, il mio signore Tiglat-Pileser, naturalmente Rachibel è una divinità, mentre Tiglat-Pileser è re, mi hanno fatto regnare sul trono di mio padre. La casa di mio padre, più di tutte le altre, ne ha tratto profitto. Io ho corso alla ruota del carro del mio signore, il re d'Assiria, in mezzo a re potenti, possessori d'argento e possessori d'oro. Ho preso controllo della casa di mio padre e l'ho resa migliore della casa di tutti i re potenti. Ancora una volta ci si appoggia al re forte. Devo dire che questa è la posizione di Barrachib, ma tra i suoi predecessori non è sempre stato così. C'è stata un'alternanza nella adesione o resistenza rispetto all'impero. Ma vediamo questo aspetto spostandoci un pochino in un'altra area, appunto nell'area della Cilicia, che gli Assiri chiamano Kue, questa zona qui, vedendo due iscrizioni che sono quella di una statua trovata in un villaggio che si chiama oggi Cinekei, quindi il nome moderno, e poi un'altra in un sito che si chiama Karatepe. E qui vedete Karatepe, l'altro è più o meno qui. Bene, e queste sono le due statue che adesso, di cui adesso diciamo il contenuto. Allora, qui un dettaglio su quella di Karatepe, con questo sovrano Azatiwata, e sono tutte e due iscrizioni bilingui, in fenicio e in luvio geroglifico. Qui il fenicio, ma dall'altra parte della statua c'è il luvio geroglifico. E qui qualche immagine di questa, delle porte di questa cittadella di Karatepe, con una serie di fregi e anche interessanti, le cui valenze artistiche potremmo descrivere, ma insomma vedete la Sfinge, vedete questi geni, insomma ci sono rapporti un po' sia col mondo mesopotamico, con quello egiziano, con quello ittita soprattutto, perché lì gli ittiti prima erano stati la presenza dominante. Bene, ma quello che mi interessa, e lo dirò brevemente, è il contenuto di questi testi. Allora, questo è il testo di Cinekei, in cui questo re, Uarikas, dice di essere servo di Tarhunzas, che è la divinità, e ma leggo le cose più, qui è già schematizzato, l'ho lasciato in inglese perché c'è questa schematizzazione molto interessante. Dice che ha reso prospero il suo paese e grazie appunto alla divinità e agli dei suoi padri, e dice: ho aggiunto cavallo su cavallo, esercito su esercito, insomma tutta una serie di cose positive. E dice: così che il re Assiro e tutta la casa o casata assira sono stati resi un padre e una madre per me. E Chiyawa, cioè Kue, cioè la Cilicia, insomma, e la Siria sono stati resi un'unica casa. Bene, poi dice che ha fatto una serie di conquiste e così via, insomma, e descrive ancora la prosperità del suo regno. Qui un'ulteriore schematizzazione in cui si vedono tutti questi vari passaggi di successo interno, esterno, le conquiste e il riconoscimento internazionale, ma soprattutto è importante questo aspetto del legame con la Siria. Come vedete, siamo un po' in linea con alcune delle iscrizioni che abbiamo visto prima. Se noi ci spostiamo sull'iscrizione di Kara Tepe, devo dire una cosa, la cronologia, questi due testi sono sicuramente vicini cronologicamente, però l'esatta sequenza cronologica è discussa. C'è chi sostiene c'è prima Cinecoi e dopo c'è Kara Tepe, c'è chi dice che invece è venuto il contrario, quindi non mi addentro insomma sull'aspetto cronologico, proprio perché non è ancora assodato, ma comunque lo stesso il discorso emerge, come vedrete. E qui dice: io sono Azzatiwata, anche lui benedetto dalla divinità, servo di Tarhunzas, quindi la stessa divinità. Dice che è stato nominato da un re precedente e non nomina mai gli Assiri. Quindi lui riconosce la sua posizione di sovrano grazie alla divinità e alla nomina da parte del re precedente. E poi continua dicendo: ho ampliato il paese, usa anche le stesse frasi, ho riempito i granai, ho aggiunto cavallo su cavallo, esercito su esercito, scudo su scudo. Quindi chiaramente queste due iscrizioni dialogano tra di loro, usano le stesse formule, però divergono su un punto fondamentale, cioè il rapporto con il potere degli Assiri. Bene, quindi come vedete non c'è una cosa univoca e le élite di ciascun regno sono filo assire o anti assire a seconda di quello che gli conviene. E in uno stesso regno immaginiamo che ci sia il partito filo assiro e il partito anti assiro e che vengano a volte anche a conflitto. Bene, e qui continuava insomma, ma vado un po' veloce perché volevo arrivare a vedere altri testi. Ad ogni modo il succo è questo, poi se avete voglia e tempo, qui è carino perché dice che ha reso sicure le strade, che dove prima neanche un uomo poteva avventurarsi, adesso ci vanno anche le donne con l'arcolaio, con il fuso, quindi tranquille proprio. Bene, ecco, quindi la differenza insomma tra queste due posizioni ideologiche che è qui ulteriormente sottolineata. Ma andiamo un po' avanti, anzi avanti nel senso che ci spostiamo più a sud, e veniamo ai testi che voi conoscete bene, ma mi piaceva vederli con voi in parallelo a queste altre iscrizioni che magari sono meno note, vero? E qui abbiamo prima accennato, vero, alla importanza di Damasco, alla politica anche aggressiva di Damasco, e sappiamo bene che nella Bibbia si parla, vero, di lotte contro Damasco, è uno dei nemici che vengono spesso menzionati. E qui ho citato un passo dal secondo libro dei Re in cui si dice, siamo sempre nella fase di Tiglathpileser III, e quando appunto c'è un attacco da parte di questo Rezin di Damasco e Pekah di Israele contro Akaz di Giuda. quindi si dice: in quel tempo marciarono contro Gerusalemme Rezin, re di Aram, e Pekar, figlio di Romelia, re di Israele, l'assediarono, ma non riuscirono a espugnarla. Ma il re di Edom approfittò di quell'occasione per conquistare Elat e unirla al suo regno, ne scacciò i giudei e tornarono ad abitarvi gli Idumei fino a oggi. Acaz mandò messaggeri a Tiglat-Pileser, re d'Assiria, per dirgli: io sono tuo servo e tuo figlio, vieni a liberarmi dalle mani del re di Aram, cioè Damasco, e dalle mani del re di Israele, che si sono levati contro di me. Acaz, preso l'argento e l'oro che si trovava nel tempio e nei tesori della reggia, lo mandò in dono al re d'Assiria. Il re di Assur lo ascoltò e assalì Damasco e la prese, e ne deportò la popolazione a Kir e uccise Rezin. Effettivamente gli Assiri conquistano Damasco nel 732 e modificando quindi anche l'assetto, insomma, generale della regione. Ma vedete l'atteggiamento, insomma, anche il testo biblico in fondo ci racconta una storia che è simile a quella che abbiamo visto nelle altre iscrizioni. Bene, e qui, sì, vabbè, qui c'era una cartina con questi vari luoghi che vengono menzionati, insomma, anche nel testo biblico. E quello che vediamo qui è un aspetto interessante ed è la nuova situazione politica dell'area del Levante. Le parti in giallo, in ocra, quello che è, insomma, sono province, non sono più vassalli, sono province assire, e Tiglat-Pileser dice: io ho eliminato i reggenti, i sovrani, cioè, e ci ho messo i miei governatori. Quindi cambia l'assetto politico in questo senso, si crea una struttura amministrativa che dipende dal centro, con dei governatori che non sono poi neanche destinati a ereditare o a lasciare in eredità, meglio, quella posizione ai loro figli. Infatti si dice che sono Shareshi, che noi traduciamo con eunuchi. Sono eunuchi veramente o sono eunuchi dal punto di vista della funzione che svolgono? Non ci sono lunghe discussioni, ma il discorso è che loro sono svincolati da un vincolo familiare e sono legati solo al centro del potere, sono dei funzionari, ecco. Questo è il punto che cambia. Le altre, le zone rosa, sono invece ancora dei tributari, dei vassalli, quindi non è che il sistema dei vassalli viene completamente eliminato, però si procede con il nuovo assetto amministrativo. E qui va bene, in questa cartina si vedono le province, il tentativo anche di definirle. Le lettere di cui vi parlavo prima sono utili proprio anche per configurare, insomma, meglio questa immagine di quello che doveva essere il sistema. Ma procediamo e arriviamo a prima di Sargon, veramente a Salmanassar V, e subito dopo a Sargon, con cui si completa la conquista di Israele, in fondo, cioè di Samaria, ecco, che diventa una provincia assira. Diventa una provincia assira e siamo nel 722-721, insomma. E quindi, mentre Giuda rimane indipendente con il suo sovrano, ma in una posizione tributaria, naturalmente. Ho aggiunto anche questa slide che mostra un aspetto importante di questo controllo assiro, che è quello delle deportazioni. E qui vedete, viene descritto lì sotto, ma insomma ho messo anche un riferimento al testo biblico su cui che può essere confrontato, insomma, proprio con questi episodi. E sono delle deportazioni per così dire incrociate, nel senso che viene presa popolazione da una regione, spostata da un'altra parte, magari da quell'altra zona conquistata, da lì magari ne vengono spostati in un'altra zona ancora, e qui potete vedere, insomma, questa specie di circuito. In realtà sono in anni diversi, ma l'idea è di eliminare possibili sacche di resistenza. Quindi è importante spostare la classe dirigente, ecco, sono i primi che vengono o fatti fuori, oppure spostati in altre regioni dove viene ricostruita una loro vita, attività. Quindi abbiamo poi delle testimonianze anche su come vengono sia spostati sia sistemati, ecco, ma non abbiamo ora il tempo di parlarne, ma anche questo è un punto che sicuramente può essere approfondito veramente, ancora una volta, in parallelo con quello che dice il testo biblico. Queste deportazioni di popolazioni a Samaria, dall'area babilonese soprattutto, ecco, che vengono menzionate nel testo biblico, che è interessato all'aspetto religioso, ecco, più la fede in Yahweh, eccetera, eccetera, ma effettivamente le conosciamo dalle iscrizioni degli Assiri anche. Bene. E facciamo un altro passo avanti, e non leggo tutto questo perché non finiremo più, ma è una lunga iscrizione del re Sennacherib, che è il successore di Sargon, e compie una campagna veramente importante, intensa, nell'area del Levante, tanto per sedare qualche rivolta, ma poi anche per ampliare i suoi l'area conquistata, e soprattutto si dirige verso l'area meridionale, quindi l'area delle città filistee e Giuda. E qui c'è il racconto, dice che c'è anche la cartina con i vari con le varie località, ma appunto vado un po' veloce, però il racconto è molto interessante. Insomma, lui dice di essere intervenuto per aiutare questo re di Ecron, che era stato fatto prigioniero dal re di Giuda e da Ezechia, e quindi lui era intervenuto nell'area, aveva sconfitto tutti, aveva liberato questo padì di Ecron, e poi fa deportazione massiccia, dice 200.000 persone. I numeri sapete, poi sappiamo mai se siano ecco, però insomma sicuramente era una deportazione importante in questo caso, e minaccia anche prende una serie di fortezze e poi minaccia anche Gerusalemme. E qui ci fermiamo un attimo, guardando che cosa abbiamo di testimonianza da altre fonti assire, in questo caso sono fonti figurative soprattutto, ma poi anche torniamo al testo biblico, che è uno forse molto famoso, il passo, quindi lo conoscerete senz'altro, ma anche in questo caso lo vediamo insieme ai testi degli Assiri. Il re Assiro dice che riduce a tributo una serie di città appunto nell'area filistea, e poi dice che Ezechia fu terrorizzato dallo splendore del mio potere e abbandonato dai mercenari che aveva portato a rafforzare Gerusalemme. E cosa fa? Paga il tributo, oltre a 30 talenti d'oro e 800 talenti d'argento, pietre preziose, gioielli, letti e seggi d'avorio, pelli e zanne d'elefante, legni pregiati, eccetera, eccetera, pure le sue figlie e tutto l'harem, eccetera, e quindi paga. E allora Sennacherib dice, vabbè, stai lì, continua a fare il re di Giuda e io me ne vado carico di bottino. Qui avete anche una cartina con i siti, però dà largo spazio Sennacherib alla conquista di un'altra fortezza che è Lachish, che è nelle vicinanze di Gerusalemme. Qui vedete questa, insomma, schizzo, ma riproduce un rilievo nel palazzo di Sennacherib in cui si vedono gli assiri che attaccano la città di Lachish, che ci sono queste rampe su cui si muovono con delle macchine da guerra, sembra un carro armato, sono questa macchina su cui si riparavano i soldati, aveva un ariete per demolire un po' alla volta le mura, e gli altri che cercano di difendersi da sopra, è vero, le mura. Ma la cosa interessante è che le rampe d'assedio sono state trovate archeologicamente, cioè questi terrapieni che vedete qui probabilmente sono proprio quelli fatti dagli assiri per assaltare Lachish, e così poi sono state trovate anche tutte queste pietre e questi proiettili, insomma, che venivano lanciati, così come si raffigura, vero, in questo, sempre nel rilievo assiro, vedete, sia le torce infuocate per bruciare le macchine d'assedio, sia tutte queste pietre che venivano lanciate da una parte e dall'altra. Insomma, tutto questo è stato anche rinvenuto archeologicamente. E altre scene rappresentano i vinti, quelli sottoposti a supplizio perché eliminati, e i deportati, quelli che abbandonano la città, fatti prigionieri, ma insomma salva la vita, e però deportati con le loro masserizie, i bambini, vedete, quindi vengono deportate le famiglie. Loro deportavano dei nuclei familiari, effettivamente, li impiantavano da un'altra parte, gli davano della terra e li facevano lavorare nell'ambito dell'organizzazione amministrativa. E qui si vede il re Assiro, c'è anche qui scritto il suo nome, che riceve l'omaggio, vedete, e questa è la tenda del re, il padiglione nell'accampamento. E va bene, ma al di là di questo, sono sicura, io l'ho ricopiato qui, ma insomma lo conoscete, ed è in questo passo del secondo libro dei re, ma c'è anche un parallelo, insomma, in Isaia, non è? In cui c'è un discorso interessantissimo. Infatti ci sono c'è un'ambasceria, insomma, c'è il gran coppiere, che è un altissimo funzionario assiro e anche generale, insomma, assiro, che parla con questi rappresentanti del re di Ezechia, che sono lì per fare delle trattative, insomma, e questi gli dicono al gran coppiere: parla, ti prego, ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo. Non parlare in ebraico mentre il popolo che è sulle mura ascolta. Quindi non vogliono che il popolo ascolti. E lui parla, il gran coppiere naturalmente non ne vuol sapere, e dice: forse io sono stato inviato al tuo Signore e a te dal mio Signore per pronunziare tali parole, e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, i quali saranno ridotti a mangiare i loro escrementi, a bere la loro urina con voi? Il gran coppiere allora si alzò e gridò a gran voce in ebraico. Udite la parola del gran re, il re d'Assiria. Dice il re: non vi inganni Ezechia, poiché non potrà liberarvi dalla mia mano. Ezechia non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: certo il Signore ci libererà, questa città non sarà messa nelle mani del re d'Assiria. Non ascoltate Ezechia, perché dice il re d'Assiria: fate la pace con me e arrendetevi, allora ognuno potrà mangiare i frutti della sua vigna e dei suoi fichi, ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna, finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, in un paese che produce frumento e mosto, in un paese ricco di pane e di vigne, in un paese di ulivi e di miele, voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Ezechia che vi inganna. Quindi, e dice che anche altri hanno fatto una fine grama perché hanno ascoltato, si sono opposti alla Siria. È un discorso bellissimo, io credo, sull'impero. Reale o meno che sia, ma è una rappresentazione di questa immagine effettivamente dell'impero, questa retorica dell'impero immortale. Immortale, secondo me, ci sono delle analogie impressionanti con i discorsi che sentiamo a tutt'oggi. E sapete come va a finire la storia, vero? È fatta apposta tutta questa, insomma, rappresentazione del potere dell'impero, e gli assiri sono lì pronti ad assalire Gerusalemme. Nella notte arriva l'angelo del Signore, muoiono quasi tutti, una strage. Sennacherib se ne torna, fa le valigie, diremmo, se ne torna in Assiria per essere assassinato dai suoi figli, cosa che accadde veramente, perché lui è stato ucciso dai suoi figli e peraltro i nomi dei figli che vengono dati nella Bibbia sono stati poi ricostruiti anche da dei testi, due lettere assire, ma abbastanza recentemente sono stati riconosciuti, insomma, quei nomi. Quindi è interessantissimo questo testo, visto secondo me alla luce di quello che abbiamo detto fino adesso, queste varie posizioni delle elite locali e anche all'interno della stessa realtà cittadina, in questo caso di Gerusalemme, vero? E del messaggio, di come viene posto il messaggio imperiale. Io non so se ho tempo di farvi un'ultima cosa, breve presentazione, poi Esaraddon, che è il figlio di Sennacherib, continua e si amplia ancora il controllo assiro, e Giuda rimarrà sempre vassallo. Parliamo poi, devono arrivare i babilonesi per conquistare Gerusalemme, ma noi non ci arriviamo. Però Esaraddon conquista l'Egitto, veramente lui comincia, poi chi lo conquista veramente è suo figlio Assurbanipal. Ma non vi volevo parlare di questo, io vi volevo parlare di un ultimo testo. Vuol dire Assur, Bani Apri, ha creato un erede, un figlio, vuol dire così il nome, sì. Però certo c'è il nome della divinità Assur, in vari...
Figlio comunque.
Sì, che ha creato un figlio, cioè ha dato un figlio, insomma, sì. Questo testo lo cito perché è un testo del patto giurato. Un altro dei temi cruciali nel testo biblico è quello dell'alleanza, vero? E quindi questi, ne abbiamo già parlato, vero, dei patti, dei trattati, di questa importanza del patto giurato, e qui vediamo l'applicazione di questo strumento alla gestione, in fondo, ma ancora alla gestione anche delle province. Il testo in questione, ma vi rubo solo due minuti, è stato trovato qui in questo sito Teltainat è il nome moderno, e abbastanza recentemente il nome antico è Kinalua o Killania, insomma, e così via. E chi giura? Giurano tutti i componenti, la popolazione in fondo della provincia, perché questa era una provincia, e giurano cosa? Fedeltà al sovrano e alla successione tra, in questo caso, di Assurbanipal rispetto a Esarhaddon. Quindi è un giuramento di fedeltà. Questo è il punto importante che mi interessava sottolineare, proprio anche nell'ottica dell'aspetto dell'alleanza, insomma. Qui giurano tutti, il governatore, il suo vice, gli scribi, i militari di vario rango, il personale di palazzo, e poi si dice che giurano tutti anche con le loro famiglie. Quindi è un altro meccanismo di comunicazione, insomma, di questa struttura imperiale, che non solo organizza tutta la gerarchia delle province, il loro funzionamento, ma anche un certo tipo di linguaggio. E questo forse è anche un tema, un elemento che serve poi a perpetuare questa idea dell'impero, come abbiamo visto all'inizio, anche in fasi successive. Bene, mi fermo a questo punto perché siamo già oltre l'orario. Grazie a voi.